Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gerusalemme Est spianata delle moschee. A 3 settimane dall'inizio del Ramadan, il premier israeliano Netanyahu vuole aprire un nuovo fronte. 2 anni di guerra in Ucraina, ritorno a Bucha, dove sono aumentati i casi di disagio mentale. Corsa alla Casa Bianca, nonostante tutto Joe Biden supera Donald Trump nei sondaggi a livello nazionale, ma come sempre saranno i singoli stati a risultare decisivi, il punto di Esteri. Repubblica Democratica del Congo, 3 anni fa l'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio. World Music, da Lisbona al nuovo album di Lina, la nuova regina del Fado. Sul sito ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Il direttore della CIA, William Burns, andrà a Parigi domani per colloqui con funzionari del Qatar, egiziani e israeliani per discutere un accordo sugli ostaggi e su una tregua nella striscia di Gaza. 2 fonti hanno detto al sito di informazione Axios che Burns parteciperà ai colloqui con gli Stati Uniti, che puntano a un accordo prima del Ramadan, che inizierà tra meno di 3 settimane. Il punto critico, scrive Axios, è il numero di prigionieri palestinesi che verranno rilasciati e come verrà determinata la lista. La stessa fonte conferma che una delegazione di Hamas è arrivata ieri al Cairo per colloqui con funzionari dell'intelligence egiziana sul possibile accordo sugli ostaggi. E secondo lo Yedioth Ahronot, il giornale israeliano, l'inviato alla Casa Bianca Brett McGurk ha informato il ministro della difesa israeliana Yoav Gallant che secondo le stime degli Stati Uniti ci sono progressi nei negoziati per un accordo sugli ostaggi. Però qualsiasi accordo su una tregua nella striscia di Gaza rischia di essere azzerato dalle tensioni in Cisgiordania, in particolare a Gerusalemme Est. A Prisma questa mattina Lorenza Ghedini ha intervistato Chiara Cruciati, responsabile degli esteri del Manifesto.
Quello che posso dire è che rispetto a viaggi precedenti fatti in questi 4 mesi e mezzo, quindi dopo il 7 ottobre, probabilmente questa ultima visita è stata una delle più pesanti dal punto di vista dell'atmosfera che si respirava. Dopo 4 mesi e mezzo c'è un'enorme stanchezza, una crisi economica incredibile. In particolare in Cisgiordania la maggior parte delle persone non sta lavorando più da 4 mesi e mezzo, quindi c'è un'enorme difficoltà a letteralmente portare a casa la cena. Di fatto lo stipendio lo prendono i dipendenti pubblici ed è soltanto la metà ormai da un anno circa del salario che normalmente prendono. Permessi di lavoro in Israele completamente cancellati, quindi c'è una grandissima pressione economica sui palestinesi della Cisgiordania, a che si unisce a una violenza pressoché quotidiana dovuta a raid dell'esercito che avvengono nelle grandi città e nei campi profughi praticamente ogni notte, arresti di massa, ormai siamo a quasi 10.000 prigionieri politici nelle carceri israeliane, quindi c'è una grandissima pressione economica e militare che si unisce adesso a questo altro elemento, che è quello che citavate adesso, delle restrizioni sulla spianata, che potrebbe sembrare un elemento marginale, o ci potremmo chiedere per quale motivo potrebbe esserci una protesta, un'esplosione proprio riferimento alla spianata delle moschee. La spianata delle moschee è un luogo simbolico prima che religioso, un luogo politico prima che religioso, e l'impossibilità durante il Ramadan di usufruirne in passato ha provocato è la scintilla che ha fatto saltare tensioni che vanno avanti da un po', quindi credo che sia questo la grandissima paura che io ho respirato in questo periodo, io non l'ho respirata mai, ho vissuto la Palestina da tantissimi anni, ci ho vissuto tantissimi anni, e c'è una grandissima paura a parlare, a comunicare, a dare informazioni, a rivolgersi ai giornalisti. Qualsiasi cosa venga detta viene controllata, qualsiasi cosa venga detta può essere utilizzata per un arresto. C'è una grandissima paura. Per questo il Ramadan potrebbe essere un periodo in cui tutte queste tensioni, tutte questa crisi, queste pressioni poi possono esplodere in una maniera imprevista.
Il governo di Netanyahu ha già deciso qualcosa, è già ufficiale a questo proposito, le restrizioni naturalmente ulteriori, o c'è ancora una discussione in corso?
Ma da quello che sappiamo il governo ha chiesto, questo è quello che ha riferito Netanyahu due giorni fa, ha chiesto ai servizi di sicurezza di fornire, diciamo, un piano rispetto a ulteriori sanzioni, quindi ha chiesto ai servizi di sicurezza di indicargli quali misure prendere. L'intenzione però è quella, appunto, di una restrizione di accesso alla spianata per le persone più giovani, per più giovani intendiamo sotto i 65 anni, durante il periodo di Ramadan, che è qualcosa che in realtà vuole in particolare l'ultradestra, che è parte della maggioranza di governo, perché in realtà poi i servizi di intelligence, a partire dai servizi segreti interni, non sono affatto d'accordo con l'inserire ulteriori restrizioni all'accesso alla spianata, perché sono consapevoli che questo potrebbe provocare ulteriori tensioni. Di fatto una restrizione, come dicevate prima, già c'è, nel senso che la spianata delle moschee è pressoché deserta ormai dal 7 ottobre, sia perché i palestinesi della Cisgiordania non possono più attraversare checkpoint, ricasse Gerusalemme, sia perché di fatto non vengono fatte entrare molto spesso, appunto, le persone più giovani, quindi l'accesso è garantito soltanto ai 65-70 anni, quindi di fatto in realtà la spianata è già chiusa. Con l'avvicinarsi del Ramadan, che è il mese sacro, vedremo se queste restrizioni diventeranno ufficiali, non più ufficiose.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Due anni di guerra in Ucraina, oltre alle distruzioni, ai lutti e alla guerra stessa, nel paese continua ad essere fortemente a rischio la salute mentale di quasi 10 milioni di persone, specialmente bambini e persone con disabilità. Le zone colpite continuano infatti a vivere la paura e la precarietà tutti i giorni. Il CESVI in queste zone, in numerose città, tra cui e Kiev, continua a offrire servizi di supporto psicologico, e in particolare a Bucha, dove l'ONG italiana è presente dall'inizio dell'invasione russa. Abbiamo intervistato Irma Ginai, capomissione CESVI in Ucraina. Questa è la prima parte dell'intervista. Domani manderemo la seconda parte.
Abbiamo già iniziato a supportare gli ospedali, soprattutto quelli psichiatrici, perché lavorando nella salute mentale e supporto psicologico, ovviamente gli ospedali psichiatrici sono una parte abbastanza importante di questo, dell'intero sistema. Noi l'aiuto psicologico lo facciamo attraverso i mobile team, li chiamiamo, vuol dire le persone, i specialisti vanno nei villaggi per fare i vari interventi nella popolazione, e invece l'aiuto agli ospedali psichiatrici, fino adesso abbiamo dato della fornitura, cominciando dai materassi, dai prodotti igienici, da lenzuole, dalle coperte, perché la loro capacità, un ospedale che prima aveva una capacità di 150 persone, adesso si trova ad avere 300 persone, perché ovviamente il problema della salute mentale nel paese è abbastanza grave e non si risolverà a breve, e per di più se teniamo in considerazione anche il sistema del trattamento della salute mentale, che ha un stampo molto, come dire, sovietico, e tutto l'impegno che il governo sta mettendo per cambiare la mentalità e il modo di lavorare in tanti settori, tra cui anche quello della salute mentale, degli ospedali psichiatrici, per noi riteniamo che è un settore abbastanza importante. Stiamo lavorando sia per il supporto diretto agli ospedali, ma sia per contribuire in questo cambio di metodologia per il trattamento dei pazienti. Infatti, un'altra attività che andremo a fare tra pochi giorni, abbiamo cominciato questa collaborazione con il Dipartimento della Salute Mentale di Trieste, che è anche un modello di deistituzionalizzazione degli ospedali psichiatrici, che, come sapete bene, è iniziato in Italia, è diventato modello in tutto il mondo oramai, e che noi adesso stiamo cercando di avvicinare l'Ucraina a questo modello. Infatti, il primo scambio avverrà il 18 di marzo a breve, e poi da lì vogliamo continuare con l'aiuto dei specialisti italiani, continuare scambi e arrivare in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale sta spingendo verso questa direzione anche, a contribuire al cambiamento delle metodologie di trattamento dei pazienti e, se possibile, apertura dei ospedali psichiatrici. E questo è un fattore importante del nostro intervento.
Parliamo di Bucha, che ha vissuto un incubo. Com'è la situazione oggi?
Bucha è una cittadina molto particolare e molto vicino a me, ma anche al CESV in generale. Come sapete, che noi siamo stati proprio all'inizio, perciò abbiamo visto un po' giorno dopo giorno il cambiamento. Quando siamo andati, non c'era nessuno per le strade, e le persone che vedevi, ecco, in apparenza sembrava tutto tranquillo, calmo, pulito, come se non fosse successo niente. Poi vedevi i palazzi bombardati e vedevi il terrore nei visi della gente. Però, ecco, ci è voluto un po' anche per loro per aprirsi, e poi piano piano le persone hanno cominciato a ritornare a Bucha. E poi adesso Bucha è una città che vive, dove le scuole sono aperte, e dove ha ricominciato, diciamo, una vita, ecco, possiamo dire una vita normale. Poi, quando rientri nel tessuto sociale della cittadina e dei villaggi, e beh, lì te ne rendi conto che effettivamente i traumi sono ancora lì, anche perché la guerra non è finita, anche perché le persone continuano ad andare a combattere, e le famiglie sono, come dire, separate, o no, vivono comunque, come dicevo, spessissimo, diverse volte alla settimana. Gli attacchi, hanno sempre il terrore che potrebbe succedere di nuovo, e tanti di loro non sono rientrati. Una buona parte sì, però tanti non sono ancora rientrati. Adesso Bucha sta cercando di vedere la parte della ricostruzione, la parte dello sviluppo, del business, perché, ecco, è caratterizzata molto dall'ottimismo, devo dire, questa cittadina. Però, ovviamente, se noi siamo ancora lì dopo 2 anni, vuol dire che ci sono tanti bisogni ancora per supportare la popolazione locale, cioè, come dire, soprattutto dal punto di vista psicologico. Quella è la parte che, insomma, ci vorrà ancora molto, ma molto tempo per loro per superarla.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Esattamente 3 anni fa, il 22 febbraio 2021, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, il carabiniere che li faceva da scorta a Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma Alimentare Mondiale Mustapha Milambo, furono uccisi in un agguato nella zona del Parco Nazionale del Virunga, vicino alla città di Goma. Noi facciamo il punto su questa inchiesta con Giusy Baioni, giornalista africanista, esperta del Congo. L'intervista è a cura di
A livello giudiziario siamo a un punto morto, purtroppo, perché pochi giorni fa è arrivata la decisione della GUP di Roma, dove era aperto un procedimento giudiziario che si trascinava da qualche mese di rinvio in rinvio, e si trattava di decidere se poteva partire il processo. In realtà la GUP ha deciso che la persona che era rimasta come imputato, che era questo funzionario del World Food Program italiano, Rocco Leone, non può andare a processo perché è coperto da immunità funzionale. Quindi sostanzialmente la GUP ha riconosciuto come valida l'immunità che il World Food Program da subito ha sempre opposto alle indagini della Procura di Roma. Questo è il versante italiano. Sul versante congolese ricordiamo invece che c'è stato un processo, 6 imputati, di cui uno in contumacia, sono stati condannati alla pena di morte, poi commutati in ergastolo su richiesta della famiglia e dello Stato italiano. Aggiungo come nota che lo Stato italiano, che si era costituito parte civile nel processo in Congo, nel processo in Italia ha sempre risolutamente rifiutato di prendere posizione, quindi non si è costituito parte civile, nonostante si parli della morte violenta di un ambasciatore ucciso mentre nel pieno delle sue funzioni e di un carabiniere scelto che gli faceva da scorta.
Di cosa era accusato il rappresentante del Programma Alimentare Mondiale che si è deciso pochi giorni fa non andrà a processo, e in generale cosa resta da chiarire su quello che è successo?
Dunque, lui, insieme a un altro funzionario congolese che poi era stato invece stralciato dal processo perché risultava irreperibile, erano accusati inizialmente di omesse cautele e poi questa accusa si era tramutata in omicidio colposo. Sostanzialmente, in base a quello che sosteneva la Procura di Roma, avrebbero omesso di dichiarare la presenza dell'ambasciatore del carabiniere a bordo del convoglio, quindi falsificando documenti di viaggio e in questo modo ottenendo l'ok per partire senza una scorta armata in un convoglio non blindato su una delle strade che sono tra le più pericolose della zona più pericolosa del Congo. Quindi sostanzialmente la questione era questa. I punti non chiari sono ancora tanti, almeno dal punto di vista nostro, giornalistico, i punti che andrebbero chiariti, ma molto banalmente anche le indagini che sono state fatte dalla Procura di Roma, dai ROS, non sono neanche mai potute andare sul luogo, quindi fare dei rilievi, vedere le auto, interrogare le persone che erano sul luogo, tutto questo non è mai stato possibile. E quindi ovviamente le lacune per fare una chiarezza sull'accaduto sono ancora tante e non so ormai se saranno neanche più colmabili.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
L'intervista era a cura di Andrea Monti e adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
L'ultimo sondaggio Kini PH University pubblicato ieri mercoledì relativo alle presidenziali 2024 mostra che Joe Biden a livello nazionale guida su Donald Trump, 49% per Biden, 45% per Trump. Il dato ovviamente è solo indicativo, perché poi sono i singoli stati a risultare alla fine decisivi. Lo stesso sondaggio, per esempio, mostra che Trump è avanti rispetto a Biden in Nevada e Arizona, che sono 2 swing states promesse che saranno fondamentali per la conquista della Casa Bianca. Sempre il sondaggio di Quinnipiac rivela che il 67% degli elettori ritiene che Biden, 81 anni, sia troppo anziano per fare ancora il presidente. Il 57% degli elettori degli intervistati pensa che Trump, 77 anni, sia troppo anziano per tornare alla Casa Bianca. Solo il 35% degli elettori degli intervistati ritiene che Biden abbia la forza fisica e mentale per guidare gli Stati Uniti. Il sondaggio Quinnipiac ci dà quindi alcuni elementi interessanti che grosso modo confermano le tendenze, le dinamiche cui abbiamo assistito nell'elettorato statunitense in questi mesi. Anzitutto, i due candidati, Biden e Trump, si contenderebbero la vittoria all'ultimo voto. Una maggioranza consistente di americani ritiene poi che Biden non sia nelle condizioni fisiche e mentali per tornare a fare il presidente. Ciò non dà comunque a Trump un vantaggio importante e significativo. Questo in effetti è un dato interessante su cui peraltro molti repubblicani si stanno interrogando. Anche se Biden infatti è un candidato debole, anche se ci sono molti dubbi sulle sue facoltà, il suo rivale Donald Trump non riesce ad approfittarne. La cosa dipende ovviamente dalla figura politica personale di Trump, un candidato divisivo che molti americani non vorrebbero rivedere alla Casa Bianca, che preoccupa larghi settori di opinione pubblica per la carica eversiva, autoritaria del suo messaggio politico. Su questo appunto stanno riflettendo proprio anche i repubblicani. In queste ore sono emerse alcune affermazioni che Ron DeSantis, il governatore della Florida, ha fatto durante una chat con alcune decine di attivisti, di militanti repubblicani. Ron DeSantis ha messo in dubbio proprio la capacità di Trump di scegliersi i collaboratori e di aggregare sulla sua piattaforma politica, sul suo programma, settori di elettorato indipendenti che sono lontani dal Make America Great Again, che è la base, che è il fondamento ideologico di Trump. E poi ovviamente c'è Nikki Haley. Nikki Haley che continua nella sua solitaria sfida a Trump nelle primarie. Sabato ci saranno appunto le primarie repubblicane in South Carolina, che è peraltro lo stato di cui Haley è stata governatrice. Allora, i sondaggi per lei sono molto negativi. È prevista una vittoria piuttosto schiacciante di Trump, che quindi continua a collezionare vittorie tra l'elettorato repubblicano, preparandosi quindi alla conquista ormai certa della candidatura a presidente degli Stati Uniti per i repubblicani. Nonostante non abbia alcuna possibilità di vittoria, Haley comunque dice che non intende ritirarsi. Dopo il South Carolina si presenterà quindi al Super Tuesday il 5 marzo, quando 15 stati saranno chiamati al voto. L'ostinazione con cui Haley non molla ha diverse ragioni. C'è per esempio il fatto che Haley continua a ricevere copiosissimi finanziamenti elettorali, che quindi coprono i costi della sua campagna. C'è anche il fatto che Haley sta in questo modo conquistando, diciamo, una fisionomia politica a livello nazionale che le potrà servire in elezioni future. C'è però nell'ostinazione di Nikki Haley un altro elemento importante, cioè la convinzione che settori importanti del partito e della nomenclatura repubblicana hanno sul fatto che Trump non sia il candidato giusto e che anzi sarà destinato ad una sconfitta quasi certa contro Biden. Haley, restando in lizza, esprime dunque lo scetticismo profondo di parte dei repubblicani nei confronti di Donald Trump.
Chiudiamo con la World Music, andiamo a Lisbona per sentire il nuovo album della stella del fado Lina. E prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Este tempo vão, esta vida descansa para todos, passa só para mim não.
Nel 2020 l'album, cointestato alla fadista portoghese Lina Rodriguez, più nota semplicemente come Lina, e al musicista e produttore spagnolo Raúl Refri, ha ricevuto grandi consensi di critica, è diventato disco dell'anno di World Music Charts Europe, classifica a cui anche Radio Popolare partecipa, e nel 2021 ha vinto la prima edizione del premio Carlos do Carmo, assegnato dalla Società Portoghese degli Autori. Refri ha un range di esperienze piuttosto ampio, ma la sua notorietà è legata soprattutto al suo lavoro con Rosalia, star di grande successo che si è ispirata al flamenco con una estetica molto personale e spregiudicata. Di Rosalia, Refree ha prodotto l'album del 2017 Los Angeles e Lina desiderava che per lei Refree facesse col fado quello che aveva fatto con il flamenco per Rosalia. Adesso Lina torna con un nuovo album intitolato Fado Camoes, pubblicato dall'etichetta tedesca Galileo e realizzato con Justin Adams, molto noto come musicista e come produttore, che ha lavorato tra gli altri con Robert Plant, Itinerary Wen, Rashita, Suad Massi. In questo caso però l'album è intestato solo a Lina, anche perché diverso è stato il procedimento seguito. Lina ha allestito per conto suo i brani e ha concepito l'atmosfera che ciascuno doveva avere e solo dopo è intervenuto con molta discrezione, a giudicare dal risultato, Justin Adams. Fra i musicisti coinvolti, Pedro Viana alla chitarra portoghese, l'inglese John Bagot, che ha lavorato tra gli altri con i Massive Attack e con Robert Plant, al piano e alle tastiere, Janina Akmelik al violino in un paio di brani, lo stesso Justin Adams per qualche dettaglio. Dal punto di vista musicale, a parte un brano che è stato scritto per lei dalla cantante e compositrice portoghese Amelia Muge, Lina ha utilizzato delle strutture classiche delle canzoni del fado, come fado menor versiculo, fado menor do porto, fado corrido, fissate da illustri autori storici del genere. Quanto ai testi, invece, non provengono dal repertorio del fado, ma non sono certo meno venerabili. Lina ha avuto infatti l'idea di impiegare come parole dei versi di Luis Vaz de Camões, l'autore dell'Elusiadi, opera fondante della poesia, della lingua e dell'identità portoghese, perché approfondendo la conoscenza di Camões, Lina si è resa conto che i suoi temi potevano essere adattati al fado e alla sua metrica. Questo lavoro, osserva Lina, è maggiormente focalizzato sul linguaggio, sulla scrittura, sulla poesia e sulla struttura delle poesie di Camões che può essere combinata col fado. Il lavoro precedente era invece più sulla musica, sul suono, sulla tessitura. Al di là delle differenze nella inclinazione musicale dei due album, l'elemento di continuità sta in una certa rarefazione, nella propensione al minimalismo che proprio mentre dà al fado una veste contemporanea, sembra volerne esaltare l'essenza e la classicità. 40 anni il prossimo aprile, Lina Cardoso Rodriguez si era formata come cantante d'opera, senza avere mai pensato di dedicarsi al fado. Ma nel 2005 si è vista affidare la parte di protagonista nel musical Amalia, su Amalia Rodriguez, e ha scoperto una diversa vocazione. Quando non è in tour, a Lisbona, Lina si esibisce regolarmente al Clube de Fado, uno dei più rinomati locali specializzati nel genere della capitale portoghese.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.